Domenica 25esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 16, i versetti 1-13. Un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: «Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare». L'amministratore disse tra sé: «Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua». Chiamò uno per uno i debitori di suo padre, del suo padrone, e disse al primo: «Tu quanto devi al mio padrone?» Quegli rispose: 100 barili d'olio». Gli disse: «Prendi la tua ricevuta, siedi subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: «Tu quanto devi?» Rispose: 100 misure di grano». Gli disse: «Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle loro dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Dal profeta Amos, capitolo 8, i versetti 4-7. Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? È il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». Dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 2, i versetti 1-8. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo e ci guidi in quella sequela del Signore verso il suo regno. Amen. Domenica venticinquesima, domenica della parabola del fattore disonesto. L'annuncio del regno di Dio, del suo amore che salva, viene fatto in un mondo diviso tra ricchi e poveri, ed è un annuncio che sconvolge l'intimo di ogni uomo, sconvolge anche un certo tipo di ordine sociale. C'è infatti una falsa religione che i profeti non hanno mai cessato di denunciare. La religione di chi crede di avere la coscienza a posto con poca fatica, con il compimento di riti, pratiche esteriori di culto. Spesso questa è un'apparenza di religiosità, che serve poi da copertura allo sfruttamento dei poveri. Nella prima lettura compaiono ricchi commercianti che fanno il riposo del sabato, in cui era proibito il commercio, ma pensano a come imbrogliare i poveri, come frodare la merce o il prezzo. Per il ricco, accogliere l'annuncio del regno è trasformare i beni da oggetto di preda in mezzo di amicizia e di comunione. Già nella domenica ventitreesima abbiamo ascoltato l'invito di Gesù a vendere tutto, a darlo ai poveri. Qui ci viene detto: procuratevi amici con la disonesta ricchezza. L'amicizia che il ricco deve costruire non è frutto del suo buon cuore, ma esigenza e dovere che gli deriva da ciò che possiede. Ciò che egli dona non deve avere l'aspetto di un'elemosina. Il povero nella comunità cristiana ha dei diritti che vanno soddisfatti, e il ricco deve sentirsi più un attento amministratore dei beni che un proprietario. Afferma San Basilio: non sei forse un ladro tu che delle ricchezze di cui hai ricevuto la gestione ne fai cosa tua propria? All'affamato appartiene il pane che tu conservi, all'uomo nudo il mantello che tieni nel baule, e chi va scalzo le scarpe che marciscono in casa tua, al bisognoso il denaro che tu tieni nascosto. Così tu commetti tante ingiustizie quanta è la gente cui potevi donare. E Sant'Ambrogio continua: è giusto perciò che se rivendichi qualche cosa come privata di ciò che ti è stato dato in comune, la terra, al genere umano e persino a tutti gli animali, almeno tu ne distribuisca qualcosa ai poveri. Sono partecipi del tuo diritto, non negare loro gli alimenti. Ecco, ciò che i padri predicano riferendosi a casi della propria chiesa, ora investe popoli, nazioni, milioni di persone. Gruppi multinazionali esercitano il controllo sulla ricchezza, con una libertà indiscussa, e continuano a fare della ricchezza la fonte della divisione, ed approfittano di questa divisione per il loro dominio economico. I capitali si spostano da un paese all'altro, lì dove migliore può essere l'incentivo al guadagno. Milioni di lavoratori rurali non hanno né il diritto né la possibilità di accedere a terre che pure sono loro, mentre grandi proprietari tengono incolte le loro terre in vista di un migliore sfruttamento o di una più grande sorgente di guadagno. Ma seguiamo l'eucologia. Antifona d'ingresso. Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore. In qualunque prova mi invocherai, li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre. L'antifona d'ingresso è un centone di reminiscenze bibliche. Il Signore si proclama solennemente come l'unica salvezza per il popolo suo, il popolo della sua alleanza. E promette che non esiste tribolazione da cui non salvi se invocato, esaudendo sempre, intervenendo con potenza, in modo da ristabilire l'alleanza fedele. Egli infatti vuole essere il Signore di essi, e vuole che essi siano il popolo suo in eterno. Il canto all'Evangelo ci aiuta a comprendere da dove viene il tesoro delle nostre grazie. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Cristo Dio, fattosi volontariamente povero, fino al suo abbandonarsi alla croce, affinché da questa sua estrema miseria venisse la ricchezza salvifica agli uomini. Oggi più che mai, nella nostra società, il denaro occupa un posto molto importante, anche nei momenti più difficili. Abili speculatori, che sanno prevedere le fluttuazioni del mercato dei cambi, spostano i loro capitali realizzando notevoli profitti. È gente che suscita comunque una certa ammirazione, anche se non si possono approvare i loro traffici. Ci sanno fare, agiscono con destrezza, con intelligenza, hanno successo nella vita. Nel caso dell'amministratore della parabola, che non solo sperpera i beni del suo padrone, ma arriva fino a falsificare la contabilità, è evidente che Gesù non ammira la sua mancanza di scrupoli, quanto piuttosto la sua sagacia e la sua abilità. Quando la fortuna gli volta le spalle, egli sa approfittare del breve spazio di tempo che gli rimane per farsi degli amici, che poi si ricorderanno di lui quando il padrone l'avrà messo alla porta. Un uomo previdente di un'accortezza esemplare. L'abilità di un truffatore negli affari di questo mondo non potrebbe essere anche la nostra conquista del regno di Dio? Gesù si sofferma quindi a indicare qual è l'investimento fruttuoso, quale deve essere l'abilità cristiana nel campo della ricchezza disonesta e ingannatrice, che con la sua forza di attrazione è capace di indurci a fare di essa il nostro idolo, tributandole un culto che invece è dovuto soltanto a Dio. Di questo cattivo padrone bisogna essere buoni servitori, ma in che modo? Ecco, usando con disinteresse e generosità i beni al servizio dei poveri. E questo significa evangelizzare il nostro senso della proprietà, purtroppo troppo spesso pagano. In sintesi, si tratta di restituire al denaro il suo ruolo di mezzo e non di fine. La pericope odierna fa parte ancora di quel grande inciso, quel grosso blocco proprio di Luca, chiamata la salita a Gerusalemme. Luca 9,51, 19,28. Iniziata nella domenica tredicesima, si concluderà nella trentunesima. Questo itinerario è l'esodo del figlio verso il padre, che si consuma con la croce e con la risurrezione. Lungo la strada, Cristo Signore, battezzato dallo Spirito Santo, è inviato dal Padre a compiere il ministero messianico che consiste nell'annuncio dell'Evangelo, nelle opere della carità del Regno, affinché il popolo possa incontrare il suo Signore. Gesù moltiplica gli insegnamenti salvifici, in specie con ripetute catechesi sulla povertà, sullo spossessamento, integrando questa dottrina con quella del buon uso delle ricchezze, del lavoro, dei beni terreni in genere. È noto che Luca ha tra i suoi argomenti preferiti il pregio della povertà, individuando nella ricchezza un pericolo, sicché il suo Vangelo potrebbe ugualmente essere definito l'Evangelo dei poveri e l'Evangelo dei ricchi, perché gli uni e gli altri, sia pure in direzioni diverse, hanno di che imparare per la loro salvezza. La comunità per cui è scritto il terzo Evangelo non si può ragionevolmente immaginare che sia composta solo di poveri, di sprovveduti di tutto. Nel suo seno deve esistere, sia pure sottoposto a certe norme severe, anche chi possiede, chi ha beni, denaro, produce ricchezza per sé e per gli altri. Questo fu compreso bene solo dal primo monachesimo, che accettando in via di principio e con rigore la povertà e lo spossessamento, tanto più poneva come regola di vita pregare e lavorare con le proprie mani per sostenersi, per procurarsi di che fare l'elemosina a Cristo nei poveri, imitando in questo l'Apostolo Paolo. Il lezionario poi avvicina all'Evangelo il libro di Amos, il grande e indomabile profeta, questo contadino, raccoglitore di sicomori, allevatore di bestiame, che nell'VIII secolo avanti Cristo arriva nel regno del nord e scopre e rivela che dietro le apparenze, le ingiustizie, le miserie che i poveri soffrono, c'è proprio il disimpegno, la crudeltà dei ricchi. Acceso di tanto sdegno, proclama il castigo di un Dio giusto verso coloro che peccano. Ma comunque, questo Dio si rivela ancora e sempre pronto a perdonare. Il piccolo brano di questa domenica va dunque letto nel contesto più ampio del libro di Amos. Siamo alla quarta visione che Dio ha concesso al profeta per chiamare all'ascolto Israele. Amos ci offre un compendio, diremmo, davvero moderno di economia e di commercio, dove il profitto puro è seguito a costo di qualsiasi disonestà, il rincaro dei prezzi, la riduzione delle misure commerciali, la sofisticazione dei prodotti. Beh, come possiamo vedere, nulla di nuovo, ieri come oggi. Le autorità poi guardano incuranti e anche quelle spirituali non intervengono. Interviene però Dio per bocca del profeta. Il profeta Amos, dal regno di Giuda, è salito al regno del nord, quello scismatico e traviato, inviato dal Signore per far risuonare alto il grido esigente della parola divina. Naturalmente il suo annuncio è sentito aspro e sgradevole. Lui stesso è accolto male da re, da sacerdoti, dalla corte e dai ricchi, perché senza riguardo egli fustiga gli egoismi dei ricchi nelle loro violenze contro i poveri. Qui troviamo pagine immemorabili. Pensiamo alla cruda sorte delle donne ricche, che si apprezza meglio, certo, nella lettura ebraica del testo. Il profeta riceve dal Signore delle visioni che annuncia e spiega, e a motivo della terza egli è poi espulso da Betel. Proprio in quell'antico santuario dei patriarchi, posto a meridione, quasi a confine con Giuda, lì dove il re scismatico Geroboamo, con astuzia politica e con superba malizia contro il culto santo del Signore, aveva eretto un santuario ponendovi un idolo per far deviare il popolo, ponendovi dunque in tal modo gli elementi per la divisione e il culto idolatrico. L'anima del popolo era diviso non soltanto dallo scisma politico, ma anche religioso, perché era stato chiuso il santuario unico di Gerusalemme all'Israele del Nord. Poi il Signore concede al profeta la quarta visione, capitolo 7. Ancora una volta, la parola del Signore sulla bocca di Amos è diretta, soprattutto contro quelli che opprimono i poveri. La violenza del linguaggio esprime quella che possiamo chiamare la rabbia profetica, la reazione contro la violazione dei diritti del Signore, soprattutto quando si arreca danno al prossimo. La rabbia profetica, dunque, appare giusta e santa, un atto dovuto. Una parola che potrebbe giovare alle autorità e al popolo se ne tenessero conto, è la via verso la salvezza loro offerta. Il profeta dunque, nel nostro brano, apostrofa quelli che schiacciano i poveri, usa un amaro sarcasmo facendo il verso ad essi. Aspettano la fine della festa, del sabato, per mettere sul mercato il loro prodotto, che venderanno usando bilance false, alzando i prezzi, prenderanno per la gola i poveri, per pochi spiccioli, venderanno anche il residuo della trebbiatura del grano. Una finanza, dunque, ladrona, a cui preme l'interesse del profitto puro, senza pensare, anzi, operando ogni aggressione verso la povera gente. Nulla di nuovo, ieri come oggi. Le autorità guardano tra sentimenti di ignoranza, di incuranza o di compiacenza e addirittura di collusione. Non intervengono. Non è affar loro, purtroppo, ieri come oggi. Adesso però interviene il Signore per bocca del suo profeta. Il Signore pronuncia un giuramento irrevocabile e terribile contro questo popolo del settentrione. Un popolo sfruttato, dissanguato, che non ha fatto appello alle sue risorse morali, anzi assiste complice passivo di tanta infamia. Il Signore minaccia la punizione se non si convertiranno, e la punizione verrà con gli assiri. Anche il Salmo responsoriale si inserisce nella protezione che il Signore dà verso il povero, che sostiene, rialza dalla sua situazione di indigenza, di sofferenza. Vi invito poi a rileggere il Salmo, se volete, anche con i brevi appunti presenti nel foglietto di commento. Una sola nota per la prima lettera di Timoteo, la seconda lettura. Qui vengono presentati i temi per cui si deve pregare. Suppliche, richieste, rendimenti di grazie per re, governanti, per il santo popolo, secondo quel modello che è diventato poi la nostra preghiera universale. Ma riprendiamo l'Evangelo. Una parabola esclusiva di Luca, forse una delle più difficili dell'intero Evangelo, a motivo di certe asperità. Tuttavia non si è accorto di soluzioni. Se domenica scorsa il capitolo 15 ci ha rivelato quanto Dio fa per noi, attuando tutta la sua misericordia per disgraziati e cattivi, la parabola di oggi risponde alla domanda: che cosa fare noi chiamati a diventare come il Padre? La risposta è implicita nei due termini usati per indicare Dio e l'uomo, chiamati rispettivamente Signore e Amministratore. L'uomo infatti è amministratore, spesso ingiusto, perché si è fatto padrone di ciò che non è suo. Però ora conosce Dio, sa che egli tutto dona e perdona, e di conseguenza sa che cosa deve fare. Anche lui deve donare, deve condonare ciò che in fondo non è suo. Il capitolo 16 include, insieme alla parabola dell'amministratore, la parabola del ricco Epulone, ovvero l'uso stolto dei beni, che sarà poi proclamato nella domenica 26esima del tempo ordinario. Dunque, il capitolo 16 ci parla di questa amministrazione concreta da attuare nella propria vita e tocca vari aspetti. Gesù ne parla lungamente in questo suo viaggio verso Gerusalemme. Tra le due parabole poi un piccolo interludio con i farisei. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, e ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole». La pericope risulta suddividibile in due sezioni: il racconto parabolico, i versetti 1-9, e poi la sua attualizzazione attraverso due domande retoriche, i versetti 10-11, e una sentenza proverbiale, i versetti 12-13. Rimane centro del brano l'elogio di questo amministratore, versetto 8, che sfocia poi nell'esortazione del versetto 9 ad agire come lui. I beni materiali, ci insegna la parabola, vanno gestiti per quelli che sono e secondo la loro natura di dono. L'Evangelista sa che ciò che noi abbiamo accumulato è sempre frutto di ingiustizia, perché non l'abbiamo fatto per amore di Dio o del prossimo, ma per nostro egoismo. Il Signore sa che noi sempre viviamo in un mondo che avanza sullo stesso binario, quello denunciato dal profeta Amos, questa passione per il commercio iniquo, per l'accumulo fraudolento. I beni sono un dono del Padre e ciò che noi dobbiamo fare è condividerlo con i fratelli. È il senso poi dell'anno sabbatico, la cui osservanza è condizione per restare nella terra promessa. L'ascolto della parola del Signore attualizza oggi tutto questo. Esaminiamo il brano. A chi è rivolta la parabola? Dice il testo: diceva anche ai discepoli. Domenica scorsa, scribi, farisei, oggi discepoli. Gesù si rivolge ai discepoli, ma non dobbiamo vedere i dodici, i responsabili della comunità. Ma discepoli sono tutti coloro che hanno accettato le condizioni del discepolato e stanno seguendo il Maestro. E poiché il testo è scritto, questo richiamo è anche oggi per noi. Chi è l'uomo ricco? È il Signore, al quale appartiene la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti, recita il Salmo 24. Poi c'è un amministratore in cui ognuno di noi si può rivedere. Semplici amministratori noi infatti siamo. Scrive Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 7. Cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto? Ecco, l'amministratore deve agire secondo la volontà del suo padrone, altrimenti ecco l'accusa di peccato. Fu accusato di sperperare, dice il testo, e pur non entrando nei dettagli, non sappiamo infatti né chi abbia accusato questo amministratore, né quali poi siano nel dettaglio le accuse, ha sperperato, un po' come quel figlio minore della parabola di domenica scorsa, una vita dispendiosa, il cui risultato è la convocazione dell'amministratore da parte del padrone che gli comunica del suo imminente licenziamento. Rendi conto, dice il padrone, della tua amministrazione. La chiamata al rendiconto, dicono i padri, è la morte. Questa infatti pone l'uomo davanti a Dio per quella verifica se è davvero è diventato simile a colui del quale è immagine. La vita infatti si valuta solo dal suo fine. Dio accorda tutto il tempo necessario per vivere o una buona gestione o rimediare a una cattiva. I versetti 3 e 4 ci presentano un monologo interiore attraverso il quale Luca apre a noi la mente dell'amministratore. Egli infatti vaglia le possibilità che gli sono rimaste. E nei guai. Come risolvere la questione? Ecco, dice il testo, che noi possiamo parafrasare, ebbe l'idea, ha una bella pensata, non potendo più sperare nella generosità del padrone che ha truffato, cerca ora alleati dalla parte dei suoi clienti. Le due opzioni del zappare e del mendicare sono occupazioni di chi non ha futuro. Egli scarta la prima probabilmente perché richiede un notevole sforzo fisico. Mendicare è fonte di vergogna, scrive il Siraci dal capitolo 40, versetto 28. Meglio morire che mendicare. Dunque, la situazione è questa. Che cosa fare? Ecco la soluzione. Una soluzione però che Luca non svela subito, ma mentre l'amministratore la mette in atto. I versetti 5 e 7, attraverso due esempi, ci fa capire l'agire di questo amministratore. Ma per comprendere forse è bene dare senso alle misure che sono menzionate. Il testo infatti, se ricordate, parla di barili, parla di misure, barili d'olio, misure di grano. Ora, il barile e la misura, di cui il testo greco ci dà i nomi ebraici di bat e kor, possiamo facilmente tradurli confrontandole con una tavola delle misure di capacità o di volume che troviamo in genere in fondo alla Bibbia di Gerusalemme o anche altre Bibbie. Ora, il bat sono circa 45 litri, il kor 450, quindi un kor sono 10 bat. Debiti cospicui. I terreni amministrati infatti dovevano essere vasti, ma qui occorre comunque tenere presente la predilezione dei narratori orientali per le cifre vistose, atte a stimolare la fantasia. I numeri 50, 80, 100 sono numeri simbolici. 100, 50 sono numeri di pienezza, mentre 40, 80 numeri della tensione. Che cosa è accaduto? Che all'iniziativa di questo amministratore disonesto c'è la ribellione di chi vede questo agire come un inganno e ne parla con il padrone, che però non si adira, anzi loda l'intelligenza che questi ha applicato nella sua opera disonesta. Non dunque uno scoppio d'ira da parte del padrone, che dopo lo sperpero deve ora subire la contraffazione dei documenti. E Gesù, con il padrone, loda invece questo amministratore. Ma occorre rilevare che la lode non riguarda la disonestà, ma la scaltrezza che questo amministratore ha avuto, ovvero la capacità in poco tempo per assicurarsi un futuro. Tristemente Gesù annota che i figli della notte sono più scaltri dei figli della luce. Figli della notte è un'espressione semitica che indica quanti chiudono i loro orizzonti di vita semplicemente agli interessi terreni. I figli della luce, la generazione che invece ha accolto l'illuminazione divina. Ora, lo scandalo forse è proprio in queste parole di lode, che sono comunque perfettamente equilibrate, perché accanto alla lode noi troviamo la qualifica di disonesto che il padrone Gesù dà all'amministratore. La lode, lo ripetiamo, è solo per il modo in cui questo amministratore ha saputo trarsi d'impaccio nella sua difficile situazione. E comunque a noi appare strano, soprattutto alla nostra mentalità mondana, che il padrone non si curi di questa nuova truffa. Ora, forse ci può aiutare conoscere gli usi al tempo del fatto narrato in materia di amministrazione. L'amministratore, per il suo lavoro, non riceveva dal padrone uno stipendio. Gli era consentito però di rifarsi con i clienti. I beni del padrone venivano considerati come dati in prestito e su questi beni l'amministratore poi prelevava un interesse a proprio vantaggio. Ora, questo interesse era prelevato sui clienti del padrone. Dunque il padrone non perdeva nulla. Si trattava di un interesse che era una vera e propria usura a scapito dei clienti del padrone. L'usura era proibita dalla legge e tuttavia ammessa dal costume. L'amministratore infatti condona il suo interesse, che poteva rasentare un'usura quando esoso. Non si tratta di un danno ulteriore inferto al padrone. Gli sperperi del versetto 1 sono altri. Altri commentatori ritengono che l'amministratore abbia continuato il suo comportamento scorretto, tanto non aveva nulla da perdere. Ma in questo caso il termine ingiustizia, che troviamo al versetto 8, non sarebbe riferito soltanto all'agire precedente, ma anche a quest'ultima azione. Ma quale che sia la vera intenzione dell'autore, personalmente riteniamo che la parabola di Luca intenda scandalizzare i suoi uditori per scuoterli dal torpore morale, civile e religioso in cui vivevano. L'espressione, dunque, non può essere letta come l'invito a farsi furbi, ovvero una sollecitazione ad agire come figli di questo mondo, con malizia. Gesù, parlando in prima persona, ci esorta a fare come il fattore, ma sul vero bene. La ricchezza è chiamata disonesta, e qui ritroviamo quel vocabolo mammonas che ritroviamo in tutta la Bibbia soltanto in questo capitolo e in Matteo 6:24. Ora, mammonas, termine aramaico, genere maschile, è tutto ciò che è guadagno, lucro per l'uomo. È tradotto infatti con ricchezza, ma in realtà è qualcosa di più, è tutto ciò in cui l'uomo pone fiducia. Quindi anche ricchezze, ma gloria, onori. Il termine poi ha un'assonanza con l'ebraico aman, il verbo della fede, da cui poi deriva anche il nostro amen, amen. Dunque, denaro, possedimenti, glorie, cose su cui gli uomini e le donne fanno affidamento per la loro vita, per il loro vanto. L'abbinamento poi della ricchezza con il termine adichia, disonesta e ingiusta, sorprende. È difficile pensare che qui si tratti di accumulo illegale, ma dobbiamo ricordare che Luca ha moti di disprezzo verso quella ricchezza che non è condivisa. Se accumulata, è iniqua. L'unico utilizzo giusto dei beni, infatti, è la condivisione. E condividere i propri beni, che renderà amici i ricchi, amici dei poveri, e permetterà di condividere la loro beatitudine, aprirà l'ingresso alla dimora celeste. Nella parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone, il lettore sarà condotto a riflettere sul destino di chi non ha accumulato un tesoro in cielo, quando arriverà il momento della morte, e ogni mammona sarà inutile. Quella sicurezza su cui contava verrà meno, e il nostro rapporto con Dio sarà invece mediato e sostenuto solo da quel rapporto con i poveri e con il servizio che abbiamo reso. Mammona dunque va trattato dovutamente, in sé come valore è moralmente indifferente, ma quando è detenuto avidamente, e allora è sottrazione all'altro e diventa iniquo. Occorre trafficare, ma senza farsi irretire, tenendo sempre conto di quella natura umana che è propensa a trafficare, ad accumulare, ad adorare Mammona come un idolo totalizzante. I versetti 10-12 sviluppano il versetto 9, in una argomentazione che abbiamo già incontrato domenica scorsa, quella cosiddetta dal minore al maggiore. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele in cose importanti, chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Non possiamo dunque non tener conto di tutto ciò. Così come il versetto 13, nessun servitore può servire due padroni, odierà l'uno o amerà l'altro, si affezionerà l'uno o disprezzerà l'altro, non potete servire Dio e la ricchezza. Ecco la vera alternativa, Dio e la ricchezza. È nella fedeltà in Dio che noi giochiamo tutto ciò che Egli ci ha affidato. Non possiamo tenere i piedi in due scarpe. I beni che l'uomo stima come un valore alto sono una cosa minima rispetto al vero bene. Occorre un uso corretto per trarre vantaggio. Il fallimento dell'uomo consiste nell'amare ciò che non è oggetto del suo cuore. E troviamo in quel servire il verbo duleo, che indica il servizio dello schiavo, un'adorazione, un culto che schiavizza. Soltanto il culto a Dio consente l'uso della ricchezza, che è la distribuzione ai poveri, ed è il servizio che libera, ed è il bene grande che noi dobbiamo conquistare. Una riflessione tratta dal giornale Avvenire di alcuni anni fa, in cui nel lontano 92 l'abbé Pierre condivideva il suo pensiero. La miseria impedisce di essere uomini. La povertà, come la concepisce l'Evangelo, non è per tutti quella di San Francesco d'Assisi, che abbandonò tutto. Un direttore di azienda può essere povero secondo l'Evangelo se ha la coscienza che tutti i suoi privilegi sono un debito. Non è obbligato a proporsi l'ideale di lasciare tutto, ma di fare il suo mestiere, di operare affinché ci sia lavoro, salario per tutti. Se vive questo pensiero, egli è povero secondo l'Evangelo. E queste parole non sono quelle di un sognatore, di un esaltato, sia pure per una buona causa. La riflessione che abbiamo condiviso è invece un esempio nitidissimo di quel distacco dai beni, che è difficile, ma che può essere vissuto. Fare bene il bene è un motto ben lungi dall'essere oggi scontato. È una lezione di metodo che rende la carità più operosa, più continua, più incisiva. Occorre l'esigenza del distacco, un distacco che deve essere vissuto nel cuore, per manifestarsi poi nell'esistenza, che verrà segnata dalla semplicità e dalla generosità. Dunque, agire secondo intelligenza e amore, e non per sentimento e vanagloria. E al centro, sempre, il povero, che è il privilegiato di Dio. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha scelto forse i poveri nel mondo per farli ricchi? Con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano, voi invece avete disprezzato il povero. Lettera di Giacomo, capitolo 2, versetti 5-6. Chiudo con la preghiera di colletta, la seconda, che recita così. O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana, salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen.